Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo, il mondo del lavoro in prima pagina. ACC e Ideal Standard vedono la luce. Procede il cammino di reindustrializzazione degli stabilimenti di Mel e Trichiana. Il sì di Roma per l'acquisizione di ACC, imprenditori di fama per l'Ideal. La foto di prima pagina dedicata ai visori notturni per gli elicotteri del SUEM. Il volo notturno è finalmente ormai una realtà anche in provincia. Il fondo di prima pagina firmato da Giuseppe Bratti. Tra pace e sinodo c'è relazione, le chiese, l'Ucraina e le divisioni. Altre due notizie in prima pagina, maggiore attenzione e più aiuti al Comelico, se ne parla poi a pagina 20. E provincia di Belluno, dati che fanno pensare sono quelli che riguardano i giovani in difficoltà. Urge intervenire. Andiamo all'interno del giornale, come sempre, alla ricerca di quelle che sono le informazioni dell'Agordino. La prima la troviamo a pagina 4, un trafiletto: Agordino Cadore, i comitati sanità chiedono la Golden Hour. Poi se ne riparla anche in un'altra parte del giornale, la questione sanitaria che tiene... che è sempre calda. Pagina 5, in provincia nel mondo, si parla appunto di ACC, coinvolto anche Del Vecchio nel salvataggio della Ideal Standard di Trichiana. Ovviamente Del Vecchio viene considerato Agordino, questo non possiamo non dirlo. Andiamo avanti, pagina 8, sezione chiesa locale, ancora il ricordo di Monsignor Ausilio Darif, quasi 50 anni con i Vigili del Fuoco, una guida spirituale, non solo un cappellano, per la caserma di Belluno. Ricordiamo che Monsignor Ausilio Darif, morto qualche settimana fa, era anche lui di origine agordine, nato a Feder, di Canale d'Agordo. Procediamo con la lettura delle notizie e andiamo a questo punto alla... sezione dedicata all'Agordino, una sezione che inizia a pagina 22, Agordino, PNRR, i progetti di Unione Montana Agordina e Valpe. L'Unione Montana e il gestore dei rifiuti guardano al futuro, incrementare le ecopiazzole smart per gli ultimi conferimenti dei turisti. Sono stati richiesti dei soldi, ovviamente vorrà capire se arriveranno. Ancora Agordino, i bisognosi nascosti e il bando di Asca, la difficoltà nel raggiungere attraverso l'informazione coloro che poi potrebbero usufruire dei bandi. Rocca Pietore, fognatura, disagi per i lavori, protesta Carla Pezzè che gestisce lo chalet al lago, il sindaco di Rocca Pietore: comprendo il disagio che ci potrà essere, ma si tratta di lavori che dobbiamo fare ora. Agordo, il 5 giugno ritorna alla 4 passi in doi. E poi andiamo a pagina 23, Falcade e Gosaldo, San Valentino con i cuori di ghiaccio sul Col Margherita, opera di Nicola Tancon, e di legno in piazza a Gosaldo. Troppo caldo per realizzarli con la neve in tutti i paesi dell'Agordino, come era stato fatto lo scorso anno. Cencenighe, strada di Vallesine pronta per l'estate, ne dà notizia da Cencenighe appunto Luisa Manfroi. E poi Agordo, l'ufficio turistico aperto tutto il giorno, l'annuncio di Chiara Fontanive, assessore al turismo del comune di Agordo: tantissima affluenza la scorsa estate. Intanto a Rocca Pietore i serrai sono vietati, multe salate per chi li percorre. Pagina 24, interamente dedicata a Canale d'Agordo: dallo Stato 2 milioni per il paese del Papa per migliorare l'attrattività. Col Cernian, giusto e doveroso, ai pellegrini offriremo spunti per vivere il territorio. Tre obiettivi: ristrutturazione della prima latteria cooperativa, sottotetto del museo, percorsi, sviluppo di percorsi in valle. Procediamo, ci sono ancora delle notizie sempre che riguardano l'Agordino, e le troviamo nella sezione in famiglia, pagina 30. Dicevo poc'anzi la questione sanitaria: Agordo e Feltre, meno posti negli ospedali di comunità. E poi nella sezione cultura la recensione che Luigi Guglielmi fa del libro Dal Ponte dei Castelli al Sas delle Carbonere, opera di Giorgio Fontanive, che lancia un appello alla ricerca di una fotografia d'epoca del Ponte delle Carbonere prima dell'alluvione del 1882, e vai a cancellò la strada. Fontanive, la viabilità, antica, l'antico percorso nella Gola del Cordevole, che tra l'altro proprio in questi giorni è stato luogo, teatro della frana caduta dal Col Pizzon che ha sepolto l'ex 203, creando ovviamente molti problemi anche per il futuro.
Allora, vado subito a presentare quello che è l'ospite di questa puntata della rassegna stampa dell'Amico del Popolo e saluto Flavio Colcernian, che è il sindaco di Canale d'Agordo. Benvenuto a Radio Più.
Grazie, sono presente, eccomi.
Grazie sindaco per essere con noi. D'altronde, questa settimana l'Amico del Popolo ha dedicato una pagina intera a Canale d'Agordo. Il motivo è presto detto. La scorsa settimana è arrivata la notizia dell'arrivo, il prossimo arrivo di 1 milione e 800 mila euro per il paese del Papa. Ma in realtà, come vedremo, come già è stato detto, in parte non sono soldi che forse ricadranno solo ed esclusivamente sul paese del Papa, ma forse andranno anche nel resto della Valle del Bois. Ma siamo qui per capirlo proprio con Flavio Colcernian, sindaco di Canale d'Agordo. Sindaco, intanto andiamo. Torniamo un po' indietro. Quando è che nasce l'idea di andare a chiedere, di andare a bussare alla porta del Ministero della Cultura, che è quello che erogherà questo contributo per chiedere i soldi?
Anche se non sono più un militante in nessun partito, seguo, mi permetto di seguire ancora quello che succede a livello nazionale, no? Le mie visioni, le mie convinzioni. E ho visto che in questi ultimi anni, nell'avvicendarsi di vari ministri, ai beni culturali c'è un ministro che ho visto che si è sempre comportato con serietà, che ha dato un rilancio non indifferente anche alle attività museali in Italia, e pensando a questo ho detto, beh, il canale ha delle caratteristiche particolari. La prima è che è il paese natale di un papa, e ogni tanto ci si dimentica chi è il papa. È un principe, rappresenta qualcosa come 1 miliardo e 300 milioni di persone. Un papa è nato a Canale d'Agordo, questo piccolo paesino di montagna, 1.000 abitanti. E quindi pensare di lasciar passare questo evento così come fosse una pioggia di marzo, non mi sembrava il caso, era quasi non solo un'offesa alla memoria di questo nostro illustre concittadino, ma alla popolazione tutta, al territorio, all'Agordino, alla provincia. Poi il canale, oltre ad aver avuto la fortuna anche di avere un papa, ha anche avuto in passato dei fenomeni eccellenti. Noi non dobbiamo dimenticare che la prima latteria cooperativa d'Italia, dico la prima latteria cooperativa d'Italia, è stata fondata a Canale d'Agordo da un parroco, Don Antonio della Lucia. È un evento importante, quindi questa latteria, tutto sommato, è un monumento nazionale perché è la prima, ha dato il via a un movimento cooperativistico in provincia di Belluno con tutte le latterie che poi sono sorte, eccetera. E questo era un patrimonio. Poi abbiamo altri patrimoni che non sono solo di Canale, ma della Valle. Poi tutto l'Agordino ha delle peculiarità molto belle. Ma se pensiamo che comunque nella valle c'è la chiesa di San Simone con accanto quella che era la scuola dei Battuti, San Simone è un monumento nazionale anche quello. Abbiamo, per dire, a Palcave, che è più recente, il museo di uno tra i più grossi artisti che ci siano stati nel Novecento, che è Augusto Mure. Allora, mettere insieme tutte queste cose, metterle in relazione. Il discorso che ha fatto la mia compagine amministrativa amministrativa è stato quello, dobbiamo valorizzarlo, dobbiamo fare qualcosa per valorizzare queste realtà che abbiamo avuto. È una considerazione, il Papa adesso di Canale, nostro concittadino Luciani, Albino, viene beatificato il 4 di settembre, si sa che verrà beatificato e sarà il Papa che con tutta probabilità, anzi sembra di aver capito che celebrerà la Messa. Questo evento non sarà un evento che si limita a questo settembre, durerà nel tempo. Un beato che quindi è già odore di santità diventerà sicuramente meta di pellegrinaggio. Dobbiamo pensare che Canale ha già un turismo religioso notevole che è stato interrotto adesso dal Covid, ma perché? Perché Papa Luciani ha creato un'ondata
certo, di fedeli, di ammirazione per questo suo modo di essere.
Certo, anche perché lui ha iniziato un'opera, succedendo a Paolo VI, un'opera non da poco tempo, di umiltà. Era un papa umile, un papa che parlava alla gente, che non era più arroccato in quella visione per cui tutti vedevano come questa cosa distante, eccetera. Ha iniziato un percorso che, ad esempio, in questo momento ripercorso per intero dall'attuale
da Papa Bergoglio. Senta Sindaco, l'altro giorno lei ha detto una cosa che a me ha colpito, che è molto semplice se vogliamo, però a me è parsa interessante. Lei ha detto, noi appunto il 4 di settembre Papa Luciani verrà beatificato, ma noi ci troviamo a vivere questo momento storico e questo evento, noi non vogliamo mercificare il Papa, la sua immagine, la sua storia, ma dal momento che questa cosa c'è, vogliamo cercare di far sì che quanti pellegrini verranno a Canale, perché immaginiamo che ne verranno parecchi, possano godere il più possibile di quello che c'è anche oltre il Papa.
Beh, è quello che ti avevo detto prima, cioè Canale non ha tutta una serie di peculiarità, non Canale, tutta la Valle di Fossa. E quando dicevo noi non pensiamo a un'operazione economica, sappiamo che ci sarà un flusso di pellegrini, allora a noi interessa come amministrazione che chi viene a Canale abbia la possibilità di passare la sua giornata diciamo religiosa, con la visita del museo, con la messa, con la visita della casa che adesso è, penso che in maggio verrà ufficialmente riaperta perché è finita e quindi verrà inaugurata, ma dal momento che uno viene qua noi vogliamo offrire questo patrimonio che abbiamo culturale, perché diventa estremamente
certo importante. Ma sa perché lo sottolineavo? Perché io ricordo qualche anno fa, mi corregga se sbaglio, magari può essere che sia una visione sbagliata, un ricordo sbagliato il mio, ma c'era stato quasi un tentativo di vendere il Papa, no? Il biscotto del Papa, l'effigie del Papa, la cosa del Papa. Qui mi pare che ci sia uno scarto, no? Cioè, andiamo a fare un'operazione che è completamente diversa.
Cioè, la mia amministrazione che io presiedo può solo inorridire all'idea di mercificare un santo, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Quello che io dico sarebbe una mancanza, una negligenza imperdonabile non attrezzare il paese al flusso di pellegrini che vengono, perché quelli che vengono perché con la devozione che li spinge, perché Luciani rappresenta un papa particolare, a cui la gente si rivolge volentieri e con preghiera, deve venire in un paese, in un ambiente che sia decoroso. E quindi noi vogliamo rendere decoroso il nostro paese, che lo è già, ma vogliamo abbellirlo, ma soprattutto chi viene deve trovare un percorso che è anche la testimonianza di dove è nato e dove ha vissuto questo personaggio che è Albino Luciani.
Senta,
quindi,
sì.
Che il progetto che noi abbiamo avuto in mente era quello di dire, beh, abbiamo la prima
latteria. Ecco, questo volevo entrare un po' nel dettaglio del progetto. Si è parlato della...
Tra le altre cose è stata fondata da un prete.
Certo, Don Antonio della Lucia.
Che ha anche dovuto imporsi. Beh, non è stato facile, neanche per lui, da quello che ho letto, riuscire a convincere...
La popolazione, che la strada del cooperativismo era una strada vincente, no?
Ecco, ma allora noi abbiamo pensato, dal momento che anche questa è opera di un parroco, quindi legata per certi versi alla Chiesa, poi questo è stato... Ma poi dobbiamo non dimenticarci che questo parroco aveva creato una biblioteca itinerante, lui girava col suo carretto, con i libri per le frazioni, per far leggere gente, ha fondato uno dei primi asili parrocchiali, quindi c'è una storia particolare. È chiaro che Don Albino Luciani è cresciuto in questo clima e l'ha vissuto, e l'ha vissuto bene, no?
Ecco. Sindaco, di quella sede della prima latteria cooperativa d'Italia in via Roma a Canale d'Agolo, qual è un po' adesso sappiamo che dovrete mandare avanti le progettazioni, eccetera, però qual è la vostra idea per questo edificio?
Allora, innanzitutto questa adesso viene utilizzata in maniera saltuaria perché l'edificio è un pochino recente degli anni.
Certo.
Dell'incuria degli anni, anche se alcune... migliorie sono state fatte in passato nella zona della lavorazione del latte e conservazione dei formaggi, allora la nostra visione sarebbe quello di mantenere questa attività, perché mantenere questa attività agricola in montagna che è legata all'agricoltura è un patrimonio di economia e che dà lustro al paese ed è da auspicare che rimanga. E quindi noi vorremmo poter conservare questa attività e contemporaneamente trasformare tutti quelli che sono gli altri vani in un percorso per poter vedere anche la lavorazione stessa con cui, perché penso che per la stragrande maggioranza dei cittadini sia un mistero come dal latte,
certo,
viene trasformato in formaggio attraverso le cagliate, le aricotta e il burro. E poi arricchire questo di tutti quelli che era una specie di piccolo museo etnografico di tutto quello che girava attorno alla latteria e quindi alla zootecnia in quel periodo. Lo ultimo, vogliamo recuperare e quindi una sede decorosa per tutti i libri che in questo momento sono un pochino troppo sparpagliati, che riguardano tutta quella che è stata appunto la storia della biblioteca formata da Don Antonio della Lucia, da quelli che sono stati tutti i libri di Giovanni Paolo I, da quello che può essere stata tutta la biblioteca e tutto quello che è l'archivio parrocchiale. Quindi dargli una sistemazione adeguata e non per ultimo finire anche il museo, quindi mettere in grado la fondazione di fornire un nuovo spazio espositivo legato alla figura del Papa. Bisogna non dimenticare che la Regione ha in questo momento, proprio giorni fa, approvato, ha dato l'ok a quello che è il museo, l'ecomuseo.
L'ecomuseo.
Ecco. cosa importantissima, perché tu pensa a quello che potrà diventare per il visitatore questo percorso. Può venire a vedere il museo, la storia, la vita del Papa, la chiesa dove lui ha celebrato ed è stato parroco, la casa dove è nato. Poi c'è il percorso visitare la latteria fatta da la prima latteria fatta da un parroco con tutto. Quindi la storia è anche stiamo ragionando con quelli che sono attualmente i casali per fare una cosa fatta bene.
Tra l'altro
abbiamo la casa delle regole, altro patrimonio. Poi ci fermiamo qua, si va a Vallada, dove c'è la chiesa di San Simone, affrescata da Paris Bourbon, un monumento nazionale, e adesso è restaurato là la scuola dei battuti attaccata alla chiesa. Poi sarà, io dico, apriremo un colloquio con la famiglia Murer, che conoscendo la loro disponibilità, perché non dobbiamo mai dimenticare che attaccati abbiamo un museo bellissimo con le opere di uno dei più grandi artisti.
Che tra l'altro quest'anno ricorre il centenario della nascita. Tra l'altro
ricorrono anche i 200 anni, per dire, di Valerio da Pons.
Certo, certo.
E sappiamo per certo che ci sono un sacco di suoi manoscritti inediti, per cui vale la pena anche riuscire a recuperarli e metterli a disposizione anche di ricercatori.
Certo.
E di fare delle progetto vasto.
Io
facciamo il salto che non sia religioso. Prova a pensare il turista che viene l'estate in ferie e si trova una di quelle bellissime settimane dove fa 5 temporali al giorno, cioè pioggia, pioggia e pioggia. Bene, se noi offriamo a questo turista un percorso che un giorno può vedere la casa del Papa, il museo del Papa, la chiesa di San Simone, il museo Murer, la latteria, la chiesa dei battuti, uno passa anche la settimana senza...
Indubbiamente, indubbiamente.
Che fregata che ho preso.
Le pongo una questione, sindaco, a cui sicuramente voi avrete già pensato. Si crea, no, tutto questo complesso museale che tiene conto del museo Papa Luciani, ma anche appunto dell'edificio prima sede della latteria cooperativa, della prima latteria cooperativa d'Italia, citava il museo Murer, San Simone, eccetera. Per valorizzare poi servono le persone, no, che portano la gente, che fanno scoprire alla gente questo, che raccontano quello che è stato, no? Perché sennò altrimenti, come mai è successo da qualche altra parte, ci sono le opere, le strutture, ma poi magari non c'è chi porta a vedere, e non possiamo, non so se lei lo condivide questo, non possiamo puntare nella cultura sempre e solo sul volontariato, a me non sembra giusto. Prego.
Allora, io sono stato assessore in comunità montana dal 95 al 99 e mi ricordo che Bosi e i sindaci allora, ma è chiaro che sono cambiati, ma per 4 anni li martellai dicendo che occorreva fare il museo dell'Agordino. Che cosa voleva dire? Tutte le realtà che noi avevamo da poter offrire dovevamo riuscire a metterle in rete e ogni comune, dando una sua quota, potevamo andare ad assumere delle persone che, oltre all'affiancamento di volontari e tutti, avessero un filo conduttore nel tenere aperto queste strutture, perché poi in Agordino non dimentichiamo che c'è un bel patrimonio a Livinallongo.
Certo, dappertutto. Di Mondeval, certo, Valle Imperina e poi eccetera eccetera.
Valle Imperina, c'è tanta roba. Non andò in quel momento in porto, vedi che adesso mi pone il problema, no? Il volontariato regge, ma quando un volontario dopo si stanca perché invecchia e magari non c'è il ricambio, si corre il rischio che questo bellissimo patrimonio di storia che abbiamo all'interno delle montagne, tra le più belle montagne del mondo, non venga utilizzato.
Ma anche perché, sindaco, bisogna sfatare, no, quel mito di quel ministro famoso che disse che con la cultura non si mangia. È stato dimostrato più volte che con la cultura si può mangiare.
Guarda, ti dicevo prima, da quando c'è Franceschini, alcuni musei che facevano buchi non fanno più buchi.
Esatto.
Sono inattivo, guarda un po' la casualità. Allora, l'attività museale di Canale d'Agro si regge anche grazie alle donazioni.
Certo.
Anche grazie alle donazioni, anche perché parecchi enti ci danno una mano, dal BIM alla provincia, alla regione, quindi non si riesce a tenere aperto anche per l'importanza che ha. Però chiaramente se diventa un flusso notevole, che oltre a quelli che sono diciamo proprio i pellegrini, sono anche i turisti che cominciano a utilizzare questo patrimonio, io credo che si possano avere delle persone. A Canale noi abbiamo in questo momento quello che è il direttore,
certo, Maurizio Serafini,
la fondazione, che io dico che sta facendo un lavoro che fa più conoscere il Canale d'Agordo lui di tutte le trasmissioni di tutte le APT, ma non in maniera polemica, ma
bello.
La sua attività nei confronti di tutte le parrocchie, che sono tante, eccetera. Canale ha una visibilità, ma chiaramente non solo Canale, quindi la Val del Bioris, l'Agordino, e dopo con questo evento diventa il Bellunese tutto, perché non dimentichiamo che comunque, no, il Papa non è di Canale d'Agordo, è nato a Canale, ma è un patrimonio
dell'Agordino.
Il
nostro tempo sta per scadere, però questa idea che lei, di cui lei parlava nel 1999, io credo possa essere ancora attuale, quindi di rilanciare questa necessità di formare anche un gruppo di giovani, perché i giovani interessati alla cultura locale ci sono ancora, e ovviamente è chiaro che bisogna dar loro, no, la possibilità poi anche di vivere di quello che fanno, questo è necessario. Però
da cosa nasce cosa, su questo non c'è ombra di dubbio.
Bene,
e questo può essere proprio, possono essere opportunità per i giovani di impiego di rimanere qua, di inventarsi anche qualcosa proprio per, legato alla cultura, che poi può diventare artigianato, può diventare agricoltura, può diventare tante cose.
Sindaco, in bocca al lupo, perché questo progetto diventi davvero un valore aggiunto per Canale, la Valle del Bioris e tutto l'Agordino.
Grazie, ciao.
Grazie ancora a Flavio Colcernian, sindaco di Canale d'Agordo, per essere stato con noi quest'oggi. Grazie a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento, come sempre, per la settimana prossima.